Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che riguarda i temi della sanità, in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. Vi do subito i nostri contatti, 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui facciamo riferimento quando non siamo in diretta, per la diretta invece i soliti riferimenti, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms e telegram. Abbiamo poi una pagina di Facebook che potete seguire e visitare e sulla nostra pagina di Facebook, così come in quella dell'Osservatorio Salute e in quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attese, come contattare il difensore civico. Si contatta, tutti i riferimenti sono online sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora qual è il programma di quest'ora insieme?
Inizieremo parlando delle patologie rare. Ascolteremo una signora che ci racconta la sua esperienza e parleremo del ruolo della Fondazione Malattie Miotoniche. Un argomento nuovo, cercheremo di scoprire qualcosa che ancora non sappiamo. Poi passeremo a parlare di una questione molto molto interessante. Il costo e l'efficacia dei nuovi farmaci oncologici contro i tumori. E poi, un po' in linea con quanto abbiamo discusso settimana scorsa, parleremo di infanzia e schermi, infanzia, computer e cellulari. E infine, se ci riusciamo come tempi, parleremo delle attività svolte dall'associazione Ali di Leonardo.
Prima di cominciare però vi vogliamo segnalare alcuni eventi dei prossimi giorni. Allora, cominciamo con martedì 25 febbraio alle 20.45 alla Biblioteca Comunale di Samarate in via Borsi Giosuè al numero 1. Ci sarà un incontro per parlare di brevetti di Big Pharma dal titolo Come il profitto uccide la salute. Alle 20.45 e ci sarà appunto Vittorio Agnoletto. Poi un altro incontro che vi vogliamo segnalare invece riguarda sabato 1 marzo, si svolgerà invece al Rob de Mat, il locale in via Butti 18, qui abbastanza vicino alla radio. Dalle 10 alle 12.30 ci sarà un incontro dal titolo Servizi pubblici e privatizzazione delle cure, quali spazi per mutualismo e diritto alla salute mentale. Anche qui ci sarà appunto Vittorio Agnoletto. E poi infine vi vogliamo segnalare che invece il 24 febbraio alle 21 nella sala consigliare di Pogliano Milanese in piazza Volontario Avis Aido 6 ci sarà un altro incontro sempre con Vittorio Agnoletto dal titolo Emergenza Sanità, rovinosa incompetenza o intenzionale smantellamento, e appunto si parlerà di questi temi. Veniamo invece alla nostra puntata.
È un tour, facendo un tour, arrivano tante richieste, io rispondo lì dove è possibile, però finché si discute di sanità va bene, è qualcosa che riguarda tutti.
Certo, certo. Senti, cominciamo questa puntata parlando di Covid, siamo a 5 anni dal primo caso di Covid.
Sì, siamo a 5 anni e la domanda che ci facciamo tutti è: ma cosa è stato fatto in questi 5 anni? E lo dico in modo molto chiaro, perché una volta ci si può anche affidare agli eroi, poi però gli eroi passano e quello che serve invece sono interventi di tipo strutturale. Non è che si può dire: dovesse capitare un'altra volta, continueremo a puntare sull'eroismo dei medici. No, ci vogliono interventi strutturali. E qui arrivano i disastri. Ieri Fontana, tutto contenta, ha dichiarato: il punto più importante della situazione post-Covid sono le case di comunità. Ecco, allora diamo qualche dato che non ci siamo inventati noi. Parliamo di una ricerca svolta dall'Istituto Mario Negri che ha potuto analizzare 105 case di comunità sulle circa 190 che dovrebbero esserci in Lombardia entro il 2026. Beh, l'Istituto Mario Negri ha scoperto che solo nel 39% di queste case di comunità ci sono i medici di medicina generale. ha scoperto che il punto di accesso unico, cioè quello per entrare in contatto con il personale sociosanitario che lavora nelle case di comunità, funziona almeno 6 giorni alla settimana unicamente sul 27%, cioè su 1 su 4 delle case di comunità aperte, e che solo nel 14% questo sportello di accesso è aperto almeno 8 ore su 24. C'è anche un altro problema, hanno diminuito il numero di case di comunità e così non è stata rispettata la regola che ci sia una casa di comunità ogni 50.000 abitanti. Sono previste case di comunità per bacini di popolazione molto molto più ampi. E invece, e io qui vi anticipo un dato che troverete insieme ad altri nella mia prossima newsletter Diritti in Salute, che vi arriva domani, l'iscrizione è gratuita, potete iscrivervi anche oggi, la riceverete già domani. Per iscrivervi fate Diritti in Salute o Vittorio Agnoletto, oppure andate sulla piattaforma di Substack. In questo numero della newsletter parlo di quello che è avvenuto alla sanità lombarda e non solo. Allora, parlavamo di Covid. Tra il 2019 ed oggi, quindi nell'epoca post-Covid, in Lombardia si sono persi, cioè ci sono meno 1.400 posti letto in ospedali pubblici. È evidente che se diminuiscono i posti letto aumentano le liste d'attesa, aumenta il tempo di permanenza all'interno dei pronto soccorsi, perché non ci sono reparti dove smistare le persone. Oltretutto abbiamo un numero sempre maggiore di medici che va in pensione e che si trasferisce a lavorare nel privato. Non solo, nel post-Covid non è stato neanche attivato il CUP, il centro unico di prenotazione, che viene continuamente annunciato, però non inizia mai a lavorare. Ecco, questa è la situazione che c'è a 5 anni dalla comparsa del primo caso di Covid in Lombardia. In sintesi, non è stato tenuto conto per nulla della drammatica lezione che abbiamo subito tutti quanti.
E allora cominciamo con il primo argomento di oggi. Andiamo a parlare di malattie neuromuscolari, in particolare di malattie miotoniche. Noi abbiamo in collegamento due ospiti, una nostra ascoltatrice, Caterina Franchitti. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, buongiorno, e salutiamo già sull'altra linea il professor Giovanni Meola, è professore emerito dell'Università Statale di Milano, neurologo e fondatore e presidente della Fondazione Malattie Miotoniche. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, cominciamo con Caterina.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Caterina, grazie di essere qua con noi.
Allora, grazie a voi.
Può brevemente un po' riassumerci la sua storia, che poi è il motivo per cui ci ha stimolato ad affrontare questo argomento?
Allora, io vi dico, se breve tempo possibile, i miei sintomi, perché è quelli con cui lotto tutti i giorni. Allora, io ho 48 anni e ho numerosissime difficoltà motorie da sedere questa malattia. Dal alzarmi la mattina dal letto, dal vestirmi, da lavarmi da sola, dal mettere i cappotti, i cappelli da sola, tutte le attività che le altre persone quotidiane fanno senza difficoltà, io le faccio con difficoltà e con l'aiuto di altre persone. Comunque anche al lavoro io devo fotocopiare delle cose, non ho difficoltà a schiacciare, devo pinzare dei fogli, non ci riesco, e devo fare tutto con l'aiuto di altre persone.
E questo come mai?
Questo purtroppo è dato dalla malattia proprio, è tipico della malattia queste difficoltà motorie. Non solo, ci sono anche difficoltà metaboliche, quindi si incorre spesso nel diabete, per cui sono già in cura. Ci sono numerosissime difficoltà anche ai piedi e alle mani. Io le mani, io ho una forza quasi pari a zero, non riesco a chiudere le dita e quindi non riesco a afferrare gli oggetti. Ai piedi, per deambulare in modo più o meno corretto, ho delle ortesi, perché se no inciampo e incorro in bruttissime cadute. Ho delle ortesi che vanno dal piede al ginocchio, diciamo.
Ecco, lei non ci ha ancora detto di che malattia si tratta.
Allora, distrofia miotonica di tipo 1 o sindrome di Steinert.
Quindi distrofia miotonica di tipo 1 o sindrome di Steinert.
Esatto, esatto. Che prende tutti gli organi, quindi prende anche cuore e polmoni. Infatti io i polmoni ho una resistenza respiratoria piuttosto importante. Colpisce anche gli occhi, quindi ho già fatto la cataratta precoce e un'operazione agli occhi. Insomma, questo mi sembra abbastanza. E ripeto, qualsiasi attività io faccio durante il giorno, a lavoro o fuori, io ho difficoltà e ho bisogno di aiuto degli altri. Qualsiasi attività normale, farsi una cosa di cavallo, metterci un cappello, acciarsi le scarpe da sole, qualsiasi attività.
Ecco, e siamo quindi di fronte a una malattia rara. E lei poi però ha trovato un appoggio, un sostegno da chi?
Allora, sicuramente dal mio neurologo che mi segue da anni e che è impegnato anche nella ricerca, che è molto importante. Siccome io per accettare questa malattia sono anche in corso in 3 depressioni piuttosto marcate, perché per accettarla è un po' difficoltoso. Però principalmente il mio neurologo, diciamo, e chi mi sta intorno, i miei familiari.
E poi però c'è una fondazione, giusto?
Esatto, che è importante perché c'è una ricerca che parte dall'America, di cui poi il mio neurologo parlerà meglio, che c'è, dove c'è una sorta di medicina che stanno provando per questa malattia, e la fondazione serve per portare questa ricerca in Italia il più presto possibile.
Grazie moltissimo. Allora possiamo passare al secondo ospite.
Professor Giovanni Meola, che appunto è fondatore e presidente della fondazione di cui stiamo parlando, la Fondazione Malattie Miotoniche.
Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per questa possibilità che mi viene data di parlarvi della Fondazione Malattie Miotoniche, ETS vuol dire anche del terzo settore. È una fondazione che io sono il fondatore, che è stata fondata da me nel marzo del 2011, ed è una fondazione che si occupa in modo specifico delle malattie miotoniche e in modo particolare della distrofia miotonica di tipo 1 o malattia di Steinert da cui è affetta Caterina, che ha appena parlato, che è una mia cara paziente che io seguo ormai da molti anni. La mission di questa fondazione verte su 3 punti. Innanzitutto la ricerca. È una fondazione che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e quindi noi però per noi fondamentalmente, cioè noi ci sosteniamo col 5 per 1000, perché questa fondazione favorisce la ricerca e favorisce soprattutto da delle borse di studio, degli assegni, cioè di studio, a dei giovani ricercatori. E noi abbiamo dei ricercatori all'Università degli Studi di Milano, in modo particolare, che lavorano presso il Policlinico di Milano, però anche presso l'Università degli Studi di Milano, cioè di Milano Bicocca. Quindi la prima mission è la ricerca. La seconda mission è quella della informazione. La fondazione ha fatto molti documenti, alcuni libri, ma soprattutto volevo sottolineare un documento molto importante rappresentato dalla Carta della Vita. La Carta della Vita è una specie di vademecum che ogni paziente ha, dove vengono messi in evidenza i vari aspetti cardiologici, respiratori, ortopedici, e che è molto utile soprattutto se un paziente ha un accesso in pronto soccorso, e quindi per dare soprattutto informazioni su questa malattia, perché è una malattia rara. È una malattia rara, anche se in Italia abbiamo circa 8-9 mila malati affetti da DM1. Un altro evento è rappresentato dalla formazione. La fondazione organizza dei cosiddetti punti di ascolto, nel senso che il sottoscritto, ma anche dei miei collaboratori, organizziamo degli incontri con i pazienti o con i parenti o con i cosiddetti caregiver, dando un po', diciamo, delle informazioni sullo stato della ricerca, sull'avanzamento, diciamo, delle ultime ricerche, anche perché fondamentalmente, come diceva appunto prima Caterina, per fortuna negli Stati Uniti hanno iniziato una ricerca, hanno iniziato diciamo delle terapie geniche che cercano proprio di correggere la malattia all'origine, perché sono tutte malattie genetiche, e fondamentalmente ora si spera che dopo l'approvazione da parte dell'EMA, dell'ente regolatore europeo, anche noi in Italia, in modo particolare a Milano, quindi soprattutto presso il mio centro, noi riusciamo anche a iniziare la sperimentazione per questi malati. Ecco,
ecco, grazie della spiegazione. Adesso avrei un paio di domande, sempre sì, brevemente, ecco, per approfondire. Sì. E cioè, vorrei chiederle questo. È vero o no, lo chiedo proprio come informazione, che siccome ci troviamo di fronte a delle patologie rare, è più difficile fare ricerca, cioè il privato è meno interessato a fare ricerca e quindi la ricerca viene portata avanti soprattutto attraverso fondi che arrivano da donazioni o fondi pubblici, perché di mercato ce n'è poco. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda, proprio l'altro giorno leggevo un articolo scientifico che parlava dei costi enormi di queste terapie geniche, che possono raggiungere proprio cifre da capogiro in termini di terapia proprio. Ecco, è così la situazione oppure è un po' migliorata?
Allora, adesso le spiego in modo molto chiaro. Allora, essendo malattie rare, lei tenga presente che sono malattie rare, anche se fondamentalmente parliamo però di migliaia di unità di pazienti, cioè non sono proprio malattie rarissime, comunque malattie rare. Purtroppo non abbiamo fondi per la ricerca, infatti devo dire che noi, per esempio, noi abbiamo i nostri fondi, vengono soprattutto dal 5, ecco, volevo premettere che la fondazione è una fondazione no profit, questo voglio ribadirlo, ecco, nel senso che il sottoscritto, ma anche tutti i miei collaboratori, anche coloro che seguono, diciamo, cioè la fondazione da un punto di vista pratico, sono tutti collaboratori che lavorano in modo no profit, cioè in modo gratuito. Questo volevo.
Se questo ci siamo documentati.
Ecco, benissimo. Questo volevo dirlo. Però fondamentalmente in che modo noi ci sosteniamo? Ci sosteniamo fondamentalmente attraverso il 5 per 1000, e che viene fatto evidentemente dai vari, cioè dei vari pazienti, dei vari familiari, certo. E poi soprattutto attraverso anche donazioni, perché purtroppo dallo Stato, e purtroppo lei ha messo veramente il dito nella piaga, purtroppo le malattie rare sono proprio delle cenerentole da un certo punto di vista, nel senso che fondi da parte dello Stato, da parte degli enti sanitari, ecco, e poi bisogna anche dire che, essendo anche malattie rare, va anche detto che le case farmaceutiche non hanno interesse a fare investimenti, perché si tratta di pochi, cioè di pochi pazienti. Quindi questo è per rispondere alla prima domanda. Questo è il motivo per cui fondamentalmente uno degli scopi della, diciamo, cioè della fondazione, è quello di sensibilizzare anche il grande pubblico.
Certo.
C'è anche le nostre autorità che esiste questa malattia, e devo dire che Caterina ha dato una testimonianza reale, veramente reale, del quadro della situazione di questa malattia, che è una malattia multiorgano, una malattia che non colpisce soltanto l'aspetto muscolare e quindi tutti gli aspetti della
deficienza. Ecco, vediamo invece la seconda domanda.
Ecco, per quanto riguarda per i costi. La seconda domanda, per i costi, però da un certo punto di vista è vero che sono terapie geniche, però se si pensa che questi pazienti vengono limitati nella loro attività da un punto di vista proprio sociale, nel senso che non sono in grado di svolgere un'attività lavorativa, Poi tenga presente che si tratta anche di malattie ereditarie. Nel caso specifico della malattia di Steinert, è una malattia ereditaria che ha il 50% di probabilità che venga trasmessa la malattia ai figli, che vuol dire tantissimo, capisce?
Certo.
Quindi se uno vede un investimento a lungo termine, anche se sono terapie geniche che costano, però fondamentalmente, secondo me, c'è un certo vantaggio economico, capisce quello che voglio dire? Se lo vediamo nella sua complessità, cioè di persone che a un certo punto veramente hanno una qualità di vita pessima, cioè non viene migliorata dall'ambito lavorativo, dall'ambito affettivo e anche…
Certo. Professore, ci dice il sito internet di riferimento della Fondazione?
Non ho capito, scusi.
C'è un sito internet di riferimento della Fondazione, giusto?
C'è un sito che è molto semplice, è www.fondazionemalattiemiotoniche.org.
Grazie mille. Grazie a professor Giovanni Meola, che è neurologo, fondatore e presidente della Fondazione Malattie Miotoniche. Grazie per essere stato con noi.
E grazie a voi, e grazie anche per la possibilità che mi avete dato di parlare della Fondazione.
Grazie a lei.
Grazie, arrivederci.
Grazie, grazie anche a Caterina Franchitti.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Ecco, avete sentito quali sono le problematiche? È una situazione molto complessa. Io ripeto per l'ennesima volta, noi avremmo bisogno di una azienda farmaceutica europea che possa fare ricerca anche in questi ambiti che il settore privato non ritiene di proprio interesse perché riguarda un numero limitato di persone. Ma queste persone non possono essere abbandonate a se stesse e non possiamo neanche pensare che queste esperienze vadano avanti semplicemente sulla donazione dei cittadini, che ci può essere un anno e ci può non essere un altro. E un progetto di ricerca non è che può fare stop and go, cioè essere interrotto se non arrivano dei fondi. E tra l'altro sono patologie che, come avete sentito, possono avere delle conseguenze molto molto forti anche nella vita quotidiana.
Cambiamo argomento e andiamo a parlare del prezzo dei farmaci e in particolare il prezzo dei farmaci oncologici con Vittorio Franciosi, che è medico oncologo e che ha scritto un articolo su questo argomento sul portale Salute Internazionale. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, questo articolo che ho letto e poi che rimanda tutta una letteratura scientifica internazionale pone un problema molto forte, e cioè ci sono dei nuovi farmaci oncologici che arrivano a dei prezzi molto alti, credo possano superare addirittura i 100.000 euro per ciclo, e però che pare che abbiano un'efficacia limitata. È così? Possiamo provare a approfondire un po' questo argomento?
Sì, è così. C'è una letteratura scientifica al riguardo che si è sviluppata soprattutto negli ultimi 20 anni, a partire da quando agli inizi del 2000 è iniziata la produzione di nuovi farmaci oncologici, cosiddetti innovativi o target therapies, cioè farmaci a bersaglio molecolare, l'immunoterapia, piccole molecole, e questi farmaci stanno praticamente ormai soppiantando la vecchia e tradizionale chemioterapia. E si è creata una enorme attesa su questi farmaci, che è andata progressivamente aumentando in questi 2 decenni. E si tratta di farmaci che hanno dei meccanismi d'azione completamente diversi da quelli della chemioterapia, hanno sicuramente uno spettro d'azione diverso, si può dire complessivamente in effetti che hanno una tossicità minore ma non trascurabile, e che agiscono andando ad agire su dei bersagli specifici. Il problema è che nonostante le aspettative che sono state riposte su questi farmaci, la guaribilità dei tumori e l'aumento della sopravvivenza in realtà in questi 20 anni non ha subito delle drammatiche modificazioni. Purtroppo il 50% dei pazienti con tumori maligni non ha come obiettivo realistico la guarigione, ma l'aumento della sopravvivenza. Quindi non guarire, ma vivere più a lungo e cercare di vivere con una migliore qualità di vita. Ebbene, in effetti si è assistito ad un modesto incremento della sopravvivenza mediana dei pazienti, ad esempio, con i tumori più frequenti, il tumore della mammella, il tumore del polmone, il tumore del colon retto, il tumore della prostata, i cosiddetti big killer. Tuttavia, l'incremento di sopravvivenza che si è ottenuto complessivamente in questi tumori, in questi ultimi 20 anni, si aggira sull'ordine di mesi guadagnati. Quindi non di eclatanti miglioramenti, nonostante che la terapia di questi tumori sia praticamente oggi esclusivamente fatta con i nuovi farmaci cosiddetti innovativi.
Ecco, parliamo di farmaci che hanno un peso forte anche in termini economici. Nel 2023 il costo è stato, se non sbaglio, oltre i 4 miliardi di euro, giusto?
Esatto, sì. Nel 2023 la spesa farmaceutica per i farmaci oncologici e immunomodulatori è stata di oltre 4 miliardi e 700 milioni, circa il 18% della spesa farmaceutica globale.
Sì, e con un aumento di spesa di quasi del 10% rispetto al 2023. E, 20.
All'anno precedente.
Ecco, io sono andato anche a vedere degli articoli che sono usciti, in particolare uno sul British Medical Journal, e una ricerca ampia, uno studio di corte che ha messo insieme i risultati di tante altre ricerche, e anche in questo caso i ricercatori dell'Università Olandese di Utrecht dicono che questi farmaci producono pochi benefici aggiuntivi e parlano del fatto che addirittura il 41% di questi nuovi farmaci oncologici non darebbero dei miglioramenti rispetto alle terapie già in atto. È così?
Sì, è così. Questo è uno degli articoli che ha affrontato questo problema e mediamente, considerando l'intero gruppo dei cosiddetti farmaci oncologici innovativi, il beneficio in termini di vantaggio e di guadagno di sopravvivenza mediana è dell'ordine di 3 mesi rispetto ai trattamenti preesistenti. Esistono alcuni tipi di patologia oncologica che però purtroppo non rappresentano la maggior parte dei tumori. Mi riferisco ad esempio ad alcuni tipi di tumori del polmone che presentano specifiche mutazioni. Mi riferisco al melanoma maligno in fase avanzata o alcuni tipi di leucemie e di linfomi in cui davvero sono stati sintetizzati farmaci che hanno modificato la storia naturale di questi pazienti, portando a dei benefici in termini di sopravvivenza anche di alcuni anni rispetto a quanto si poteva ottenere in precedenza, pur non potendo guarire. Ma nella maggioranza dei casi i prezzi dei farmaci oncologici sono altissimi, mediamente superano i 100.000 euro o dollari per ciclo completo, con benefici marginali sugli endpoint, cioè sugli obiettivi principali che queste terapie possono ottenere, cioè il miglioramento della sopravvivenza globale e il miglioramento della qualità di vita.
Ecco, direi che a questo punto possiamo fare 3 considerazioni. La prima è che questi costi altissimi, come abbiamo detto più volte, non dipendono dalla ricerca e sviluppo. È stato ampiamente documentato che le grandi aziende di Big Pharma spendono di più nella pubblicità che nella ricerca e sviluppo. I costi potrebbero essere quasi un decimo di quelli stabiliti sul mercato, anche perché queste aziende lavorano in monopolio, anzi in oligopolio, perché si mettono d'accordo tra di loro. Questo è il primo punto. La seconda questione e la terza sono vicende che ci vengono sempre ricordate dal professor Garattini, e cioè che il 50% dei tumori potrebbe essere evitato con pratiche di una vita più sana. Si parla di alimentazione, si parla di sport e di altri suggerimenti sulla vita quotidiana, di cui però si parla pochissimo perché quelli non producono profitti. La terza vicenda, che mi sembra più importante da un punto di vista clinico, è che questi farmaci, come tutti i farmaci, prima di essere messi in commercio, non dovrebbero essere solo valutati sul fatto se producono o no gravi effetti collaterali, se hanno qualche efficacia, ma dovrebbero essere valutati in un trial che li paragona alle terapie già esistenti, per capire quale vantaggio producono rispetto alle terapie che già ci sono. Ma questi trial comparativi non vengono fatti perché le aziende non vogliono andare a misurarsi con quello che c'è già. Fa più effetto dire se io confronto un paziente che prende questi farmaci con un paziente che non prende nessun farmaco, guardate qual è il risultato. Invece il confronto andrebbe fatto con i farmaci già esistenti per selezionare e capire quali di questi farmaci oncologici, nonostante il costo, possono essere utili e quali invece non sono utili. Condivide queste analisi?
Condivido pienamente, dottor Agnoletto. Questi sono tre dei punti critici che riguardano il problema dei farmaci oncologici e che hanno, secondo me, in comune un grande problema che nessuno vuole risolvere o cercare di risolvere alla radice, che è il problema dei conflitti di interesse. Comunque, riguardo al primo tema di ricerca e sviluppo, è verissimo, l'industria farmaceutica dice prima di tutto che i prezzi alti che è costretta a proporre sono legati alla ricerca e sviluppo, ed invece è dimostrato che la maggior parte dei costi che incidono per formulare il prezzo di questi farmaci è in realtà legato al marketing, cioè a quelle procedure che servono a pubblicizzare i farmaci sia all'opinione pubblica che fra il mondo medico in sé. E oltretutto l'industria farmaceutica non è che parte da zero quando fa un farmaco, ma utilizza le conoscenze che l'accademia e la ricerca diciamo indipendente ha procurato per conoscere la biologia dei tumori.
Sì, di questo abbiamo parlato tante volte.
Esatto. Il secondo punto, quello che si riferisce alla prevenzione sostanzialmente, è anche questo va contro la narrazione che si sente spesso dire e fare dall'industria farmaceutica, che il motore trainante del miglioramento in oncologia è legato sostanzialmente a questi farmaci innovativi. E questo non è vero. Come dicevo all'inizio, purtroppo non c'è un eclatante miglioramento dei parametri di beneficio clinico se guardiamo a quanto eravamo 20 anni fa e come siamo ora. E in effetti la narrazione verte su questo e tralascia invece quei determinanti di salute che sono i più importanti, che hanno permesso effettivamente di ridurre la mortalità per i tumori, e quindi il miglioramento delle condizioni socio-economiche, il miglioramento degli stili di vita attraverso l'applicazione di quello che la prevenzione primaria ci dice, no? Sull'alimentazione, sull'attività fisica, quelle 12 regole proposte dal codice europeo per i tumori, rispettando le quali probabilmente noi ridurremmo del 40% addirittura l'incidenza dei tumori.
Certo, è chiarissimo. È chiarissimo, ci dobbiamo salutare. Grazie mille a Vittorio Franciosi, ricordiamo appunto che lei ha scritto un articolo su questi temi, su Salute Internazionale, medico-oncologo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie moltissimo. Ecco, un tema difficile è quello che abbiamo affrontato. Attenzione, Il nostro obiettivo non è quello di dire i nuovi farmaci oncologici non servono a nulla, anche perché sappiamo, io poi lo vedo tutti i giorni nel lavoro che faccio, che le conseguenze delle chemioterapie possono anche essere molto pesanti, quindi se si va avanti in una direzione diversa tanto di guadagnato. Il problema però è un altro: saper distinguere quali sono i farmaci che effettivamente producono un risultato positivo e hanno una determinata efficacia e quali sono invece farmaci costosissimi ma che hanno un'efficacia praticamente pari a zero, per evitare di creare delle attese che poi non possono essere soddisfatte e per ricordare a tutti che all'inizio, prima di tutto, c'è la prevenzione.
Andiamo a parlare invece di un altro tema, a partire da un libro che è appena uscito per Armando Editore, che si intitola L'attenzione contesa e che è scritto da Simone Lanza, che è, oltre che studioso di questi temi, anche insegnante di scuola primaria. Buongiorno, benvenuto.
No, a tutti e a tutte.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Ho letto molto attentamente tutto il libro e termine che ricorre di più dalla prima pagina all'ultimo è il tempo schermo. Allora vorrei chiederle: cos'è il tempo schermo e come modifica l'infanzia? Le chiederei di farci alcuni esempi e, per dimostrare che il libro l'ho letto, dico subito che io sono rimasto colpito da uno degli esempi che lei fa all'inizio, che dice: una volta, quando nasceva un bambino, veniva portato, dato alla mamma, no? E era subito un abbraccio, un guardarlo, un farlo vedere se c'era anche lì il papà, via dicendo. Adesso la prima cosa che viene fatta, si fa una fotografia col cellulare da spedire urbi e torbi. Mi è rimasto molto impresso questo esempio. Allora, cos'è il tempo schermo e come modifica l'infanzia?
Ma allora, innanzitutto grazie per avermi invitato in questa trasmissione di sanità pubblica, diciamo. Allora, il tempo schermo è una questione problematica nella misura in cui si sta mangiando alte temporalità infantili. Il tempo schermo è banalmente tutto il tempo che trascorriamo davanti alla televisione, davanti allo smartphone, davanti al tablet, quindi davanti a qualsiasi tipo di schermo, non importa quale. Attenzione, questo termine è poco usato in italiano, ma è un termine di uso corrente nel linguaggio in inglese, ed è un termine anche un termine scientifico usato in letteratura scientifica. Quello che sta succedendo oggi è che il tempo di sonno nell'infanzia sta diminuendo, il tempo di gioco nell'infanzia sta diminuendo, il tempo di lettura sta diminuendo, il tempo a contatto con amici, con amiche, il tempo a contatto con la natura sono temporalità fondamentali che stanno diminuendo, mentre nella vita di tutti i giorni, a tutte le età, sta aumentando il tempo schermo. Ma il tempo schermo ha delle qualità particolari che non facilitano, diciamo, lo sviluppo psicofisico di bambini e bambine, perché è un tempo di immobilità, è un tempo in cui si usa solo un senso e anche male, perché ci sono grandissimi problemi di vista, è un tempo che rimuove un po' il corpo, è un tempo finalizzato al divertimento, che non è una brutta cosa, per carità, ma che se diventa l'unica dimensione, soprattutto in termini di isolamento sociale, può creare tutta una serie di problemi. E infatti ad oggi la letteratura scientifica sta evidenziando tantissime problematiche, diciamo, che vanno da problematiche di tipo educativo a problematiche proprio anche di tipo sanitario, che si parte dalla vista, dal sovrappeso, da problemi di sonno, di alimentazione, di udito, per passare a tutta quella fase dell'area dello sviluppo cognitivo e del linguaggio, problemi di linguaggio crescenti, attenzione frammentata e di conseguenza.
Ecco, fermiamoci un attimo, sì. Perché sono rimasto molto colpito nel libro. Una delle parti che mi è interessata di più è la questione rispetto all'attenzione, a come si modificano, se ho capito bene, le caratteristiche dell'attenzione e di prestare attenzione. Stiamo parlando dell'infanzia, ecco, precisiamo, quindi dei bambini nei primi anni di vita. Approfondiamo un attimo questo argomento. Come si modifica l'attenzione attraverso lo schermo?
Prendiamo il primo sguardo, no, che si diceva alla nascita. Cosa succede? Allora, quello che si nota ormai da anni è che c'è un tipo di attenzione diversa, lo si nota a diversi livelli, al nido, alla scuola primaria, no? A ogni ciclo, e la letteratura scientifica parla di attenzione parziale continua, di attenzione spezzettata, di distruzione dell'attenzione. Cosa succede quando, diciamo, la mamma o il papà fin dalla nascita guardano un bambino attraverso un cellulare, quindi non lo guardano negli occhi durante l'allattamento, quando fa i primi passi, è tutto molto più mediato, non tutto per carità e per fortuna, poi andrebbero fatte molte distinzioni anche a livello di classe sociale. Questo sguardo viene, questa triangolazione dello sguardo viene un po' alterata e quindi si va, diciamo, a quella triangolazione che è fondamentale, data dall'aggancio oculare, che c'è per esempio durante l'allattamento o nei primi due anni, che permette la costruzione di quella che si chiama tecnicamente l'attenzione congiunta e che è alla base dello sviluppo del linguaggio e alla base dello sviluppo, diciamo, della teoria della mente, cioè delle capacità empatiche. Quindi la continua frammentazione dell'attenzione, la distorsione, possiamo dire, dell'attenzione dagli occhi dei genitori e di altri, non permette lo sviluppo capacità attentive fondamentali per tutte le altre capacità. Questo è detto proprio molto in sintesi.
Ecco, nel libro, nella postfazione, lei segnala 7 regole psicopedagogiche per gestire il digitale in famiglia. Possiamo provare a ripercorrere velocemente queste 7 regole?
Sì, vorrei anche dire che oltre a queste 7 regole è importante anche, si stanno costituendo anche dei patti digitali tra i genitori adesso, e si stanno iniziando a discutere anche grazie all'appello.
Cosa sono i patti digitali?
Delle leggi, cioè questo va inserito, non deve essere inteso come un kit di autodifesa individuale, ma un discorso pubblico, perché siamo di fronte a un problema etico di carattere sociale. Quindi queste regole che valgono per la famiglia vanno anche inserite in un contesto più ampio. Sicuramente è importante evitare gli schermi nei primi 3 anni di vita. Assolutamente, lo dice da tempo l'Organizzazione Mondiale della Salute, evitare l'uso dello smartphone personale e soprattutto i social network prima dei 14 anni, nella proposta di legge per la Novara dicono 16 anni e così si sta ragionando in diversi stati al mondo oggi, evitare l'uso degli schermi prima di andare a letto, questa è una questione fondamentale perché gli impatti sul sonno hanno degli effetti molto profondi che si notano in tutte le aule scolastiche, ed evitare in famiglia l'uso di dispositivi durante i pranzi e le cene, rendendoli dei momenti conviviali, quindi magari facendo un cestino e riponendo lì tutti i cellulari dove gli adulti danno l'esempio. Ecco, e poi sicuramente evitare fino alla fine della scuola primaria l'uso quotidiano e duraturo degli schermi. Questa è un'altra cosa importante, e poi darsi sempre delle regole in famiglia, cioè è importante che le famiglie si prendano un po' la responsabilità di regolare e di dare dei buoni esempi, perché il non vietare, il non permettere sono in realtà degli aiuti, cioè il dare delle altre possibilità, perché alla fine con questo schermo si fanno ben poche cose, quindi è uno strumento che in realtà limita moltissimo le libertà.
Ecco, però io sollevo un problema. Nelle scuole si comincia a fare educazione digitale, o almeno questo vorrebbe essere l'obiettivo, dicendo utilizzate pure questi strumenti, cerchiamo di vedere come possono essere utilizzati bene. Questo almeno è il modo con cui vengono proposti. Lei nel suo articolo, nel suo libro, mi sembra molto contraria a questa impostazione, giusto?
Io non è che sia totalmente contrario, qua il discorso è molto lungo. Innanzitutto gli insegnanti dovrebbero essere formati, poi a ogni età vanno fatte delle cose e poi soprattutto bisogna chiedersi se ci sono delle alternative, perché lo schermo in una scuola su specifiche attività permette e migliora ad altri tipi di attività, ok?
Ecco, ma l'idea che i ragazzi quando lo usano da soli, lo usano magari in un modo che non è proprio dei migliori e che a scuola potrebbero imparare ad avere un uso un po' più consapevole, non è un obiettivo?
Sicuramente, questo sicuramente ben venga, infatti siamo anche come abbiamo fatto come rete dei patti digitali di comunità un decalogo nelle scuole in cui si invitano le scuole proprio a fare una formazione su questo, sicuramente questo è molto importante, sicuramente questo potrebbe essere fatto dalla scuola secondaria per esempio e non dalla scuola primaria, cioè le scuole primarie non dovrebbero richiedere come prerequisito scolastico l'acquisto di device, perché si compra un apparecchio che per il bambino poi è un gioco, un divertimento, una fonte di distrazione continua, è come dirgli di fare i compiti su un videogiochi, cioè un controsenso. Invece nella scuola secondaria sicuramente dei percorsi di consapevolezza sono doverosi, assolutamente doverosi, io non sono assolutamente contrario.
Abbiamo ancora poco tempo, ma io ho una domanda da farle e questa volta la faccio come genitore. Io ho un ragazzo che adesso è un po' più grande, c'ha 13 anni, mi arrabbio molto quando utilizza la PlayStation per troppo tempo. Dato anche il mio carattere e la mia storia, io lo spingo sempre a socializzare, a stare in gruppo con gli amici e lui mi risponde: papà, smettila, tu non vuoi che io socializzi, ma non vedi come sto socializzando? Ed in effetti quando gioca con la PlayStation io lo sento gridare, parlare eccetera, perché ha stabilito una serie di rapporti e alcuni di questi rapporti poi sono diventati rapporti di vicinanza, cioè si sono dati degli appuntamenti, si sono visti con questi ragazzi. Allora, al di là di una questione che oggi non affrontiamo, il rischio che si inseriscono degli adulti, quindi gli aspetti di controllo, ecco, però in questo caso la PlayStation è diventata anche un ambito di socializzazione e così mi è stato risposto e non è stato semplice per me controbattere. Ecco, qual è il suo pensiero?
Allora, questa è una tipica argomentazione che viene portata avanti anche per casi più estremi di ragazzi che si chiudono in camera e il cui unico aggancio col mondo è dato dall'uso.
No, certo, non parlo di questa situazione estrema, però.
Ma nella situazione normale, no, ma per dire che anche nel caso limite viene evocata sempre questa cosa. È chiaro che sono degli strumenti anche di socializzazione e sono degli strumenti di divertimento che quindi fanno leva su due aspetti fondamentali nella crescita umana, cioè il gioco e il divertirsi e lo stare insieme, però sicuramente sono pur sempre danno una fruizione che è di tipo individuale, priva di contatto fisico, priva dello sguardo, dell'aggancio oculare e quindi ha tutta una serie di problematicità. Tutto sta nella quantità di questo tempo, cioè se questo tempo per esempio preclude la possibilità di leggere, perché oggi uno dei problemi dell'università è che studenti che faranno il maestro elementare nella scuola primaria si laureano senza più leggere libri, perché non riescono più a leggere libri, perché l'uso costante di questi dispositivi sta facendo sì che non riescano più a leggere, perché leggono tutto il giorno in modo frammentato, no? E queste sono le problematiche vere. Sicuramente, insomma, ci sono.
Ecco, questo lo posso proprio confermare anche come altro tipo di esperienza in università. L'uso di questi social rende sempre più difficile la lettura di libri. Se poi scendiamo un po' nell'età e arriviamo ai ragazzi, dall'università scendiamo un po' verso 15-16 anni, sono tanti i ragazzi che arrivano all'adolescenza senza aver mai letto un libro.
Grazie mille, grazie Simone Lanza, che ricordiamo appunto laureato in filosofia e in scienze della formazione, maestro elementare e collaboratore del Centro di Ricerca Benessere Digitale dell'Università Bicocca di Milano e che per Armando Editore ha appena dato alle stampe l'attenzione contesa come il tempo schermo modifica l'infanzia. Grazie ancora Simone Lanza per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, a risentirci e noi anche ci salutiamo. Vittorio Agnoletto, torniamo settimana prossima, sempre il venerdì dalle 10.35 alle 11.30.
Certamente Elena Mordiglia, torneremo anche settimana 21. Arrivederci a tutti e a tutti.
Ciao.